Passiamo al paragrafo 4. Aperit tum capsulam et tres fusos profert, unus erat Augurini, alter Babe, tertius Claudii. Os inquit tres, uno anno exiguis intervallis temporum, divisos mori iubebo, nec illum incomitatum dimittam. Non oporte teni meum, qui modo setot milia hominum sequentia videbat, tot precedentia, tot circumfusa, subito solum destitui. Contentus erit his interim convictoribus. Cloto apre allora una cassetta e tira fuori tre fusi. Uno era di Augurino, il secondo di Baba, il terzo di Claudio. Questi tre, disse, farò sì che muoiano in un anno, distanziati da brevi lassi di tempo, e non lo congederò senza compagnia. Non va bene, infatti, che lui, che finora vedeva tante migliaia di uomini al suo seguito, tante precederlo, tante intorno, all'improvviso sia lasciato solo. Per ora si accontenterà di questi compagni. Se guardiamo l'apparato critico, già a una prima occhiata si vede che non ci sono varianti veramente significative. Abbiamo un semper aggiunto sul rigo da una mano successiva a quella del copista. In V abbiamo varianti certamente erronee nei recensori. Abbiamo qualche svista di L, peraltro sconfessata dall'accordo di V con S, come ad esempio tunc o tris. Abbiamo qualche errore nella grafia dovuto alla pronuncia, come cassulam per capsulam, nei manoscritti della classe S minuscolo, che ricordiamoci sono prevalentemente di area italiana. Abbiamo inquid per inquit nel Sangallensis, abbiamo distitui invece di destitui in V, abbiamo qualche turbamento dell'ordo verborum nella classe S minuscolo, ad esempio a rigo 47-48 S minuscolo riporta tot milia modo hominum se sequentia invece di modo se tot milia hominum sequentia. Ugualmente a rigo 49 abbiamo l'inversione interim his invece di his interim. Tutti errori, insomma, o lezioni che non possono essere ricondotti all'archetipo sulla base di criteri stemmatici. Tra tutte queste lezioni, probabilmente la più interessante e che attrarrà la nostra attenzione è la lezione Bade, che come vedete è tramandata concordemente da tutti i manoscritti principali. Le varianti grafiche riportate nell'apparato non hanno molta importanza, come si è già detto nel Medioevo la desinenza E può tranquillamente sostituire il dittongo AE e l'uso delle maiuscole è assolutamente inaffidabile. Tuttavia, che si tratti di un nome proprio al genitivo è assicurato dalla serie in cui questo nome è inserito. Unus erat Augurini, alter Bade, tertius Claudii. Babe, che noi leggiamo nel testo, è una congettura di Marc-Antoine Muret e di Nicolaus Faber. Questi due nomi sono associati perché non è facile stabilire chi sia stato dei due a pensare per primo a Babe. Le note del Faber, in cui si propone la congettura, sono infatti contemporanee all'edizione di Marc-Antoine Muret, l'edizione di Seneca, in cui Muret propone la medesima congettura. Anzi, sono uscite insieme, perché le note del Faber costituiscono una appendice dell'edizione di Muret del 1593. In ogni caso sono stati loro i primi a pensare alla correzione in Babe. Ora, chi sia questo Baba esattamente noi non lo sappiamo, però doveva trattarsi di un personaggio stolto, chissà se caratteristico di qualche rappresentazione scenica di carattere basso, menzionato anche da Seneca nelle Epistole 15:9. Quam tu nunc vitam dici existimas stultam, Babe et Isionis, ora quale vita ritieni che debba definirsi stolta? quella di Baba et Isione. Ed è proprio sulla base di questo passo di Seneca che Muret e Faber propongono appunto la correzione Babe, che poi è stata accolta da tutti gli editori. È una correzione plausibile, come vedete, si basa su argomenti molto tenui, ai quali si può aggiungere soltanto una testimonianza dei glossari che riportano la glossa Stultus per il nome di Babiger, che evidentemente faceva riferimento al balbettare delle persone stolte che non sanno esprimersi, un po' come l'italiano babbeo. Per la verità non sappiamo neanche chi sia Augurino, ma anche lui doveva essere noto per la sua stupidità, e qua il suo nome è utilizzato perché insieme a Baba e a Claudio contribuisce a creare un alfabeto della stupidità, un ABC della stupidità. Che cosa ve ne pare della congettura ne illum di Neubuhr e di Vehle? A prima vista sembra una congettura possibile che cerca di creare un rapporto logico tra mori iubebo e nec illum incomitatum dimittam. Ne dimittam esprimerebbe bene il fine per cui Cloto decide di uccidere Augurino e Baba insieme a Claudio. Però se ci pensate bene, non si crea forse un problema? Cioè, Cloto dice: io ucciderò questi tre per non lasciarlo morire senza compagnia. Ma tra questi tre c'è anche Claudio. Quindi direi che questo rapporto finale, a una lettura attenta del testo, non regge. È molto meglio mantenere nec, che coordina dimittam a iubebo, mette le due frasi sullo stesso piano, ed è, dal punto di vista stilistico, molto più parlato di una subordinata. In un apparato critico leggermente più selettivo di quello di Renata Roncalli, una congettura del genere non dovrebbe neanche essere menzionata. E in ogni caso, se anche fosse menzionata, dovrebbe essere menzionata soltanto con il nome del suo primo ideatore, cioè di Neubuhr, senza riportare anche il nome di Vehle. Neubuhr scrive alla fine del Settecento e Vehle scrive alla fine dell'Ottocento, quindi c'è quasi un secolo di differenza. Al rigo 48, circumfuso del Sangallensis, è chiaramente una svista, forse dovuta alle sonorità circostanti di tot subito solum, ma potrebbe benissimo essere anche un errore di lettura, il copista potrebbe aver scambiato una A per una O. Detto questo, direi che non c'è altro di significativo sul capitolo 3. E possiamo passare al capitolo 4, che è costituito da un inserto metrico di 32 esametri, noti anche come Laudes Neronis. Ec ait, et turpicum volvens stamina fuso, abrupit stolidere Gallia tempora vite. At lachesis redimita comas, ornata capillos, pieri acri nem lauro frontemque coronans, Candida deniveo sub temina vellere sumit, felici moderanda manu, quae ducta colorem assum sere novum. Mirantur pensa sorores, mutatur vilisse prezioso lana metallo, aurea formoso descendunt saecula filo. Nec modus est illis, felicia velle raducunt et gaudent in plere manus, sunt dulcia pensa. Sponte sua festina topus nulloque labore mollia contortò descendunt stamina fuso. Vincunt Tito Nivi incuntet Nestoris annos. Phoebus adeste, cantuque iuvat gaudetque futuris, et letus nunc plectra movet, nunc pensa ministrat. Detine tintentas cantu, fallitque laborem. Dunque nimis citaram fraternaque carmina laudant, plus solitone vere manus, umanaque fata, laudatum trascendito pus. Ne demite parce, Phoebus ait, vincat mortalis tempora vitae, ille mihi similis vultusimilisque decore, nec cantu, nec voce minor. Felicia lassis saecula prestabit, legunque silentia rumpet. Qualis discutiens fugientia luciferastra, aut qualis surgit redeuntibus esperus astris, qualis cum primum tenebris aurora solutis induxit rubicunda diem, solaspicit orbem lucidus et primosa carcere concita taxes. Talis Caesar adest, talem iam Roma Neronem aspiciet, fragrat nitidus fulgore remisso, vultus et ad fuso cervix formosa capillo. Questo dice, e avvolgendo i filamenti intorno all'orrendo fuso, interruppe il regale trascorrere di una stupida vita. Allora l'Achesi, le chiome raccolte, adorni i capelli, coronando il crine e la fronte con il pierio all'oro, prende dal vello color della neve candide fibre da governare con mano propizia, che una volta filate assunsero nuovo colore. Le sorelle ammirano i fiocchi. Lana senza valore si muta in prezioso metallo. Auree stirpi discendono dallo splendido filo. Filano senza misura. Filano i prosperi velli e godono a riempirne le mani. Dolce è il peso dei fiocchi. Il lavoro incalza spontaneamente e senza fatica morbidi stami discendono dal fuso fatto ruotare. Superano gli anni di Titono, superano anche gli anni di Nestore. Febo assiste e propizia col canto e gioisce del futuro. E lieto ora muove il plettro, ora porge la lana. Le tiene intente col canto e ne inganna la fatica. E mentre lodano assai la cetra e i canti del fratello, più del solito le loro mani hanno filato. E la lusingata opera trascende l'umano destino. Non smettete, parche, dice Febo, oltrepassi i confini di una vita mortale, costui, a me somigliante nel volto, nell'avvenenza, non inferiore nel canto né nella voce. Donerà tempi felici agli stanchi mortali e infrangerà il silenzio delle leggi. Come Lucifero che sbaraglia gli astri in fuga, o come Espero sorge al ritorno degli astri, come il sole, quando l'aurora appena dileguate le tenebre conduce rosseggiante il giorno, luminoso guarda il mondo e comincia a slanciare il carro fuor dai cancelli, così Cesare giunge, d'ora in poi Roma contemplerà siffatto Nerone. Rifulge di mite fulgore lo splendido volto e il bel collo sotto i capelli fluenti. Ecco, un inserto metrico piuttosto lungo, il più lungo di tutta l'operetta, scritto nel verso della poesia epica, che celebra la fine di un'epoca triste e saluta l'avvento di una nuova età, quella di Nerone, come se fosse una nuova età dell'oro. Non so se a questo inserto dobbiamo veramente attribuire delle finalità protrettiche, come qualcuno ha sostenuto, ma sicuramente una finalità c'era ed è quella di elogiare il nuovo imperatore. Dal punto di vista interpretativo, questo Carme non pone particolari problemi, cioè di interpretazione piuttosto piana, e se guardate l'apparato critico vi rendete conto che non ci sono neanche grossi problemi nella trasmissione del testo. E cioè un Carme trasmesso relativamente bene. Probabilmente i danni peggiori li ha subiti nel manoscritto V, che presenta più sviste rispetto agli altri. Tra l'altro, secondo l'apparato di Roncalli, V non si sarebbe reso conto che si trattava di versi, se non a partire dal verso 4, vedete in apparato, aversu quarto exametros agnovit vu, che è un errore che capitava piuttosto spesso nei testi prosimetrici, Soprattutto quando in qualche stato della tradizione, per risparmiare spazio, i copisti avevano deciso di riportare i versi uno di seguito all'altro senza andare a capo a ogni verso. Esattamente come ha deciso di fare Wu all'inizio di questo Carme. Io non credo infatti che Wu non si fosse reso conto che aveva di fronte dei versi, anche perché il suo antigrafo molto probabilmente distingueva i versi dalla prosa esattamente come L e come molto probabilmente l'archetipo, visto che la stessa distinzione si ritrova anche nel Sangallensis. Quindi il fatto che Wu riporti gli esametri, i primi tre esametri, uno di seguito all'altro, secondo me è semplicemente un tentativo di risparmiare spazio. E che poi non è andato a buon fine perché il copista si è reso conto che comunque lo spazio occupato era circa un rigo per ogni verso. E questo mi sembra dimostrato dal fatto che ciascuno dei primi versi riporta l'iniziale maiuscola. Quindi il copista aveva intenzione di distinguere in qualche modo i versi. Ma questa era semplicemente un'osservazione di contorno. Più interessante è il subtemine del Sangallensis che vedete a rigo 54, che poi è stato corretto subito in subtemina, e che è un errore psicologico del copista che ha creduto che subtemine dovesse essere accordato a niveo. Subtemen, che poteva essere scritto anche subtegmen. È una parola non proprio ordinaria e non è stata riconosciuta da L che l'ha trasfigurata. Non sto a commentare gli errori di V che trovate nell'apparato a pagina 5 perché sono tutte sviste facilmente spiegabili e di fatto sono squalificate dagli accordi del Sangallensis con L, per cui sono errori che non possono in alcun modo risalire all'archetipo. Più interessante è l'errore che Wu commette insieme al Sangallensis a rigo 66. Intentus in luogo di intentas, tramandato soltanto da L e dai recensori. Di questo errore possono essere date due spiegazioni alternative. Che si tratti di un errore si vede chiaramente dal testo, dove intentus non può stare, perché altrimenti viene a mancare il complemento oggetto di Tetinet. Le due spiegazioni alternative sono queste. O intentus è un errore che era presente nell'archetipo e che come tale è riportato da S e da V e che L è riuscito a correggere per congettura, oppure si tratta di un errore che S e V commettono indipendentemente, probabilmente perché influenzati dalla sonorità di Cantu. Cantu è molto probabilmente un ablativo retto da Tetinet, che in questo modo può essere anche un ablativo che ha poco in u è retto anche da Fallit Quelaborem, cioè col canto le tiene intente e col canto allevia la loro fatica. Meno probabile è che si tratti di un dativo secondario in u retto da intentas. Non c'è alcun motivo di correggere cantu in cantus come propone Gerz per renderlo soggetto della frase. Ricordiamoci che nei manoscritti la S alta era di uso abbastanza frequente e poteva facilmente essere confusa con una F, da qui la proposta di Gerz. Qualche difficoltà può farla il laudatum tradito a rigo 69. Perché non c'è una menzione esplicita del fatto che le Parche o Apollo stiano lodando il lavoro, il frutto del lavoro delle Parche. Mi pare però che questa lode sia abbastanza implicita nel fatto che tutti e quattro sono ammirati da questo lavoro. Vedete, al verso 7 si dice Mirantur pensa sorores. Al verso 10, Felicia velle raducunt et gaudentim plere manus. Al verso 15, Phoebus gaudet futuris. Quindi la lode dell'opera è implicita nell'ammirazione, che Ciò nonostante, Meli ha ritenuto opportuno intervenire sul testo, ritoccando laudatum in laudantum, trasformando così il participio perfetto in un participio presente al genitivo plurale che fa riferimento alle parche, quindi trascende l'opera delle parche di coloro che lodano. Laudant si è appena trovato al verso 18. Si tratta di una correzione minimale, come sapete la nasale poteva essere compendiata con un trattino sopra la vocale corrispondente e la sua omissione è uno degli errori più frequenti nei manoscritti. Tuttavia mi sembra che la correzione in questo caso non sia necessaria e che la spiegazione che abbiamo dato a proposito di laudatum sia sufficiente a spiegarlo e a farne godere anche l'espressività.